1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 31 maggio, la rassegna stampa a cura di Laura Silvia Battaglia, giornalista, collaboratrice di Radio Popolare, esperta di Medio Oriente.
Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti coloro che ci ascoltate mattinieri, tutto sommato anche la domenica, anche se sono quasi le 9 del mattino, ma insomma ci sta a svegliarsi un pochino più tardi la domenica. Noi no, perché abbiamo letto per voi i giornali di oggi. Parliamo ovviamente della stampa italiana, della stampa stampata, quindi non digitale online, e partiamo subito dal Manifesto, che diciamo ci mostra una foto notizia in apertura con Donald Trump di spalle davanti alla cosiddetta Situation Room, che è il posto dove si decidono le sorti del mondo, chi deve mandare missili e verso dove, insomma, in sintesi, titolo del Manifesto appunto senza uscita, si riferisce a questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran che è rimasto, diciamo, in punta di penna, o come dice nel sottotitolo il Manifesto in gola, e dice Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz, appunto il canale famoso, perché da lì passa una buona parte del commercio degli idrocarburi mondiale. E ancora dice il Manifesto, il tempo non è dalla sua parte, in Iran si rafforza l'ala oltranzista mentre il paese affronta una grave crisi economica, la Casa Bianca può solo minacciare nuove bombe. Poi appunto il Manifesto richiama le pagine interne, la 2 e la 3, vi segnalo, poi approfondiremo in copertina, abbiamo ancora un editoriale di Alberto Negri sempre sul tema iraniano, una corrispondenza di Pasquale Porcello dal Libano sulla strage di bambini in Libano, ogni 24 ore 11 uccisi, taglio centrale invece tutto italiano sulla parata, dice il Manifesto, che diventa un disastro la parata del 2 giugno perché i cavalli previsti per la parata sono fuggiti sostanzialmente l'altro ieri sera a causa, a quanto pare a Roma, di fuochi d'artificio. Insomma, è successo veramente un delirio sulla Cristoforo Colombo, nota arteria anche molto trafficata di Roma. E poi in taglio di piede, come si dice tecnicamente, trovate l'inchiesta sul fascicolo della flottiglia, dove compaiono i nomi dei torturatori israeliani, degli attivisti della flottiglia, e ancora dei riferimenti alla questione dei droni nella guerra in Ucraina, che è un tema che trovate oggi su tutti i giornali, e al meeting a Castel Volturno sul fronte anti-CPR con Piantedosi, che ha parlato chiaramente sul tema. Ancora proseguiamo col Fatto Quotidiano, che dedica alla questione cavalli fuggiti, imbizzarriti, insomma una fotonotizia centrale con un titolo abbastanza divertente per certi versi, se non fosse che la festa della Repubblica. Il titolo è: ci siamo giocati pure il 2 giugno, e si vedono questi tre cavalli in fuga, di cui uno è bianco, insomma, quindi molto distinguibile nella notte. Sottotitolo: tragicommedia, le prove della parata e ricorsi sulla gara, tribune fuori legge. Intorno a questa diciamo apertura centrale, che è anche molto squadrata, trovate un editoriale di Travaglio che si intitola Due streghe a rogo, che riprende la polemica Henry De Luca, Francesco De Gregori sulla questione sionista sì, sionista no, genocidio sì, genocidio no. E poi ci torneremo, ovviamente stiamo parlando della questione israelo-palestinese. Il Domani dedica anche questa testata, dedica ampio spazio a Trump, però non lo mostra di spalle, lo mostra in viso con un'espressione abbastanza clownesca. Titolo: Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita. Poi diciamo che insomma, si fanno presenti anche le posizioni di Exit, poi ancora del che il segretario americano alla difesa, poi ancora del segretario di Stato americano e le posizioni di Teheran sulla questione. Sul tema troviamo un editoriale di Guido Rampoldi che ha sentito una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente con sottotitolo Il futuro dell'America, e ancora una, diciamo un taglio più basso su questioni interne di appunto politica interna. Marco da Milano firma un editoriale sulla legge elettorale potenziale, la quinta in 20 anni che diciamo viene paventata come soluzione dal centrodestra, e ancora un riferimento alle cariche Rai nel pezzo che si chiama L'universo falli Rai, tre guerre intestine e forse Agnes come direttore generale, insomma questioni di Fratelli Coltelli dentro la Rai. Andiamo ad Avvenire. Avvenire dedica amplissimo spazio, questo lo fa ogni domenica ormai, le cosiddette guerre dimenticate. Questa domenica tocca al Myanmar, che appunto è bravo chi se lo ricorda ancora, con l'inviata Napoletano che si trova appunto in Myanmar, con un paginone interno completo, pagina 2 e 3. E poi invece il titolo centrale è dedicato agli affari interni, Unione Europea, riforma elettorale, politica al doppio test. Ci si riferisce appunto al fatto che, giusto per sintetizzarvi la questione interna, dopo le amministrative il governo vuole correre sulla riforma elettorale con l'idea di anticipare il voto in autunno, in modo che la consulta non abbia tempo per esaminare il testo. Ma nel frattempo la premier Meloni ha deciso di accedere solo in parte ai prestiti europei safe per la difesa e non ha un accordo con Bruxelles sulla flessibilità per le bollette di imprese e famiglie, cerca risorse, in totale 10 miliardi, per risolvere in via più strutturale il problema del caro energia. Trovate in corichiamo in prima un riferimento a approfondimenti sull'anniversario della Repubblica, sull'eredità delle 21 donne che fecero la Repubblica. Trovate in questa mattina tanti contenuti sulle donne che fecero la Repubblica e che parteciparono come madri costituenti, diciamo così, all'Assemblea. Qui abbiamo questo approfondimento di Mariani e Motte. Poi un editoriale di Andrea Riccardi sulla nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parla di intelligenza artificiale. Anche la Repubblica apre su questioni interne, il governo sbaglia sui fondi europei, c'è anche una intervista alla Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, che attacca la proposta di Raffaele Fitto sulla questione, insomma, di attingere a questi fondi. E poi l'intervista si trova all'interno. Invece la fotonotizia in prima pagina è dedicata alla Coppa vinta dal PSG contro l'Arsenal, appunto nella finale di ieri. Parlando poi ancora della questione dei cavalli a Roma, c'è anche qui un riferimento in prima, mentre trova molto spazio anche la questione ancora qui di De Gregori e di Henry De Luca, quindi di questa polemica diciamo sul tema del sionismo nel mondo della letteratura e dell'arte, e un riferimento anche agli esiti delle indagini sulla bambina di 2 anni che è stata uccisa a Bordighera, e adesso insomma si capisce che gli autori sono stati addirittura i genitori. Corriere della Sera si dedica a Unione Europea, ma dalla parte di Kiev. Il titolo è Kiev nell'Unione Europea difficile, viene intervistato anche il ministro Crosetto, che a proposito di Ucraina-Russia dice: lo scopo è arrivare alla pace, ma la difesa va allargata oltre i 27, quindi si parla di riarmo europeo, eccetera eccetera. Anche qui un editoriale di Antonio Polito sulla questione di De Luca, De Gregori, anche qui foto centrali sulla Champions, come anche in Repubblica, e sul trionfo del ciclista Vingegaard sulla appunto sulla marcia ciclistica. E poi ancora in basso abbiamo un corsivo di Aldo Grasso su una questione legata alla diciamo protervia delle dirigenze politiche. Adesso vedremo di leggerlo. In quasi tutti i giornali che ho citato trovate un richiamo in prima anche alla morte del filosofo Edgar Morin, definito l'umanista globale dal Corriere della Sera. Il filosofo aveva 104 anni. La Stampa di Torino dedica l'apertura ai mini reattori nucleari al tema, diciamo, dell'energia italiana, dice sì da un italiano su due. C'è, come richiamo in prima, un'intervista a Shirin Ebadi, la premio Nobel per la pace, l'avvocata iraniana che dice Iran debole vincerà il popolo, e trovate poi una fotonotizia centrale sulla vicenda tragica appunto di Bordighera, che ritrae la bambina che è stata uccisa. Trovate in prima pagina anche degli editoriali, uno di Malaguti sulla Repubblica Italiana, vista in un modo abbastanza interessante attraverso i diritti sanitari, e un editoriale di Massimo Cacciari che si intitola Quel patto faustiano che trasforma i padroni del mondo in nuovi barbari. Insomma, si riferisce alla mancanza di saggezza di chi governa un po' tutti gli stati al momento, in questo momento storico. Sole 24 ore titola sui fondi pensione, dice nuove regole da luglio, e poi l'allarme di Banca Italia sulla ricchezza in aumento, il gap tra generazioni. Infine, blocchetto dei giornali, diciamo, di destra, Il Giornale dedica parecchio spazio alle proteste del Brennero, appunto nei confronti della diciamo, tutte le vicende che conosciamo da quelle parti, e sostiene che c'è un allarme anarchico. Il titolo: il rogo al Brennero, quel filo che porta alle bombe di Roma, per i sabotaggi la stessa sostanza usata dai terroristi trovati morti. E poi un editoriale di Vittorio Feltri che parla degli smemorati del terrore, cioè appunto del terrorismo rosso degli anni 70. Su Libero ci si scatena contro Elly Schlein, titolo: il campo largo si restringe, disastro Elly. E poi ancora: il governo ci prova, giù le tasse al ceto medio, ecco il piano. E ancora La Verità parla di pericolo rosso-verde, quindi sostanzialmente, diciamo, poi si butta anche a raccontare qual è il pericolo di chi arriva sull'autostrada del Brennero nel giorno delle proteste. Parla di attacco terroristico alle centraline delle ferrovie di Stato nel Veronese, sospetti su ambientalisti radicali e sugli anarchici. Ecco da qui il titolo: pericolo rosso-verde. Dedica certo spazio all'intelligenza artificiale, dicendo: occhio, l'intelligenza artificiale deciderà la prossima pandemia. Il Giorno, l'edizione di Milano, dedica la fotonotizia centrale a Cuba, che devo dire si trova oggi in molti giornali italiani, come approfondimento o come reportage, ma il titolo più importante è Ucraina, Europa più vicina, e Putin alza il tiro sull'Unione Europea. Gazzetta Sportiva, ovviamente sui temi già citati, appunto la vittoria alla Champions, la fuga dal Milan di Leao, e ancora si parla degli azzurri agli ottavi a Parigi, parlando appunto di tennis. Brevissimo passaggio anche sui gli inserti culturali. Vi segnalo la domenica del Sole 24 Ore sugli 80 anni della democrazia, il cammino ai meriti della Repubblica, prima pagina di Specchio della Stampa anche qui sull'intelligenza artificiale, quando i robot ci cureranno. Ancora Alias del Manifesto sulla riedizione e pubblicazione di questo romanzo, Quattro volte me, scritto nel 1929 da Maria Lazar, che scrive: la matita sia per me un'arma. La Repubblica, che dedica l'apertura all'arte del disegnatore Robert Crumb, che ha disegnato storie folli che gli somigliano, tra cui Fritz il gatto, che è diventato molto famoso, e invece la lettura del Corriere della Sera, che si concentra sul futuro di San Siro, che ovviamente sta molto a cuore soprattutto ai milanesi. E così abbiamo chiuso la lettura delle prime pagine, e tra pochissimi secondi passiamo alle pagine interne. We'll be right back. torniamo, rientriamo per leggere alcuni editoriali, alcune pagine interne che destano il nostro interesse. Riprendo, diciamo, sull'elenco che vi ho già fatto all'inizio, con qualche affondo, insomma, sulle cose che sono in discussione oggi. E partiamo dal Manifesto. Direi del Manifesto sicuramente ha interesse questo editoriale di Alberto Negri, che è inevitabilmente molto critico nei confronti dell'amministrazione Trump, e che dice, titola così: regime saldo in mano ai falchi, ecco il successo, tra virgolette. E quali sono i passaggi salienti di questo editoriale di Alberto? Dice: cancelleremo l'Iran e un'intera civiltà. Aveva minacciato Trump, invece, tra bombe, blocchi, Hormuz, razzi iraniani sul Kuwait e spacconate varie, Washington deve ancora rinviare, mentre l'Iran sembra assai poco convinto e forse diviso nella leadership. Una minoranza influente di falchi non intende cedere a compromessi. In sostanza, appunto, Alberto Negri sta dicendo che è stata una cattiva idea iniziare tutto questo e che il regime di fatto si rinsalda intorno a figure, diciamo, abbastanza oltranziste. Andando avanti, dice che appunto Trump fa questo soprattutto per le elezioni, ma che l'unico che lo prende sul serio per ovvi motivi è ancora il suo compare di sventure, Netanyahu. Sottolinea il fatto che tutto questo tira e molla sugli accordi con l'Iran va a finire in un nulla di fatto, insomma in un buco totale, perché comunque il blocco sullo stretto di Hormuz resta molto presente, ma dice soprattutto il nodo resta il nucleare che gli Stati Uniti vogliono prendersi insieme all'AIEA e i soldi dell'Iran congelati dagli USA che Trump non vuole restituire. Nulla più di questo fa infuriare un mondo di Ayatollah e Pasdaran che nel profondo sono devoti di Ali, ma da millenni anche Basari, cioè commercianti eccelsi, e si capisce bene che comunque non sarà una pace, perché sarebbe troppo per Trump, persino per l'Iran e soprattutto per Netanyahu, che di questa guerra è stato l'ispiratore, promettendo al presidente statunitense che sarebbe stata breve e trionfale. Ancora una volta poi l'editoriale prosegue, parla di Trump finito impantanato in tutta questa situazione, parla di figuraccia per Trump e per i suoi generali. Dopo l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, gli USA hanno aggiunto un altro flop che non rassicura gli alleati storici di Washington, in qualche modo lancia un segnale incoraggiante a Cina e Russia. E poi dice che Trump si è rivelato di una dabbenaggine unica nei confronti del premier israeliano, lo ha seguito pedissequamente dimostrando una debolezza clamorosa. Ancora qui cita giustamente Alberto Negri la lettera di dimissioni del capo dell'antiterrorismo Joe Kent, che ha scritto chiaramente che questa guerra è stata voluta dal premier israeliano, dalla lobby filo israeliana negli Stati Uniti, e appunto chiude così: dice, gli europei, l'Unione Europea e la NATO, con Italia, i militari americani e la crisi ucraina, appaiono come entità eteree, spaventate, che subiscono le decisioni altrui e non sono neppure in grado di imporre sanzioni credibili a Israele, che viola qualunque principio del diritto internazionale. Cosa sono oggi gli europei? Sonnambuli in attesa di un risveglio amaro. E questo è l'editoriale di Alberto Negri, appunto l'editoriale di Esteri sul Manifesto. Vi segnalo anche un approfondimento di Serena Console sulle parole di del segretario della difesa USA Pete Hegseth dal palco dello Shangri-La Dialogue di Singapore, che è il principale forum sulla sicurezza dell'Asia e del Pacifico, che in sostanza ha detto ai paesi dell'Asia, cioè Corea del Sud, Giappone, Filippine, Australia, Singapore, Indonesia, Vietnam, pagatevi le vostre armi, così come ha fatto poi con i membri della NATO. E a proposito, come dire, di argomenti parenti, vi segnalo l'inchiesta di oggi del Manifesto, appunto firmata da Mario Di Vito, sulla questione giudiziaria. Insomma, è stato aperto un fascicolo su torture, maltrattamenti, eccetera, nell'inchiesta che coinvolge come vittime sostanzialmente gli attivisti della flottiglia dell'ultima tornata, dove è stata presentata agli avvocati anche una denuncia all'AIA per crimini di guerra, gli attivisti riconoscono le foto di chi li ha aggrediti e torturati. Quindi fondamentalmente, diciamo, adesso ci dice Mario Di Vito, conosciamo anche sostanzialmente i nomi di chi ha operato i pestaggi ed altre azioni. E poi c'è anche appunto un approfondimento sui fascicoli aperti all'AIA su vari mandati di arresto emessi appunto per Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant da diverso tempo, che è un approfondimento, diciamo, di tipo giuridico appunto a livello di diritto internazionale. Il manifesto dedica anch'esso, perché poi lo vedremo, lo fanno anche altri giornali oggi, un approfondimento sui droni, Ucraina, droni protagonisti della guerra, e sul fatto che Polonia, Stati Baltici e Romania si sentono nel mirino delle provocazioni russe, e dunque che si ritiene, insomma, soprattutto i premier o i presidenti di questi paesi, che bisognerebbe iniziare a prendere sul serio i fatti e le minacce di Mosca. E andando al Fatto Quotidiano, vi segnalo, perché forse qui occorre anche fare un po' un riferimento poi all'effetto che certe polemiche hanno nel nostro paese, o anche alla modalità forse italiana di discutere alcuni temi, vi segnalo appunto l'editoriale di Travaglio, che poi fa il paio con un altro paio di editoriali, appunto, scusate il bisticcio di parole, che troviamo oggi sia su Repubblica che sul Corriere della Sera, e adesso li vediamo in serie. E sul tema appunto della vicinanza, della lontananza a Israele, o dell'empatia nei confronti della Palestina o anche dei libanesi, o comunque delle popolazioni che sono colpite dagli attacchi israeliani, e che è diventato un tema discusso nel mondo artistico in Italia da quando lo scrittore Harry De Luca è andato a Gerusalemme a presenziare un'importante manifestazione letteraria. Da lì De Gregori, il noto cantautore, ha ragionato, riflettuto sul posizionamento di Harry De Luca, e da lì, insomma, si è scatenato, insomma, un dibattito che è abbastanza interessante. Vi leggo intanto l'editoriale di Travaglio, che si intitola Due streghe a rogo. Vi leggo alcuni passaggi. Diceva Montanelli: appena vedo accendere un rogo salgo su e abbraccio la strega. Ora, le streghe sono Harry De Luca e Francesco De Gregori. De Luca, per ciò che dice, si dichiara sionista e contesta il termine genocidio per lo sterminio dei Gazawi, che chiama massacro e strage senza alcuna indulgenza per gli sterminatori. De Gregori, per ciò che non vuole dire: non faccio proclami perché non mi sento superiore a nessuno per insegnare come si vive o come si legge un articolo, che posizione prende su Gaza, su Israele o su Dylan. Ho le idee confuse e non mi sento di dare lezioni a nessuno, né mi va di prenderne da alcuno, soprattutto da cantanti o uomini di cinema. Apriti cielo, anatemi, insulti, appelli a boicottare loro opere, come se uno scrittore non fosse libero di usare le parole che preferisce un cantautore, di non schierarsi su tutto, sono i governi che hanno l'obbligo di farlo, dice Travaglio. È come se il talento di chi scrive libri o musica dipendesse dalle sue idee. Possiamo preferire chi la pensa come noi, e lo dice ad alta voce, ma non allestire gogne e roghi sulla piazza social per chi non lo fa. Peraltro, De Luca un errore fattuale lo commette grave. Su Gaza parla di guerra brutale e moderna, in cui il numero di vittime civili è enorme e terribile, perché quando si combatte uno spazio urbano denso tra scuole e ospedali, la popolazione paga sempre il prezzo più alto, come, aperte virgolette, a Mosul, a Raqqa e a Mariupol. E no, in Iran, in Siria, in Ucraina, in tutte le guerre antiche e moderne, ci sono eserciti armati fino ai denti che si combattono sul campo. A Gaza, dice Travaglio, ce n'è uno solo, quello israeliano, che colpisce i Gazawi per rubare la loro terra dopo averli eliminati o messi in fuga. Dall'altra c'è un partito armato clandestino, Hamas, che pratica guerriglia e terrorismo e non va combattuto con missili, droni e carri armati, ma con l'intelligence e raid mirati. E nessuno lo sa meglio di Israele. Ed è falso che Israele abbia ripetutamente spostato i civili da nord a sud e sud a nord per allontanarli dai combattimenti. Ha continuato a sterminare i Gazawi anche dopo averli costretti a continui esodi. Questi sono gli errori di De Luca. Non l'aver usato genocidio nel senso etimologico dell'eliminazione sistematica di un intero popolo. I palestinesi sono anche in Israele, dove sono cittadini elettori e nessuno li tocca, anziché in quello più largo dell'ONU, che si attaglia anche al caso di Gaza. E non l'essersi detto sionista, il sionismo è il movimento che a fine 800 teorizzò il diritto degli ebrei perseguitati in Europa ad avere uno stato nella terra degli avi. Quindi sionista è la risoluzione 181 dell'ONU, che nel 1947 spartì la Palestina in due stati, un arabo e un ebraico, e sionista è chiunque si batta per due popoli, due stati, anche se non lo sa. Insomma, in sostanza, Travaglio rivendica il diritto agli intellettuali di avere le loro idee e dire quello che vogliono e di non essere giudicati, naturalmente, per le loro idee, ma nello stesso tempo dice che la visione di Henry De Luca è un pochino sbagliata, diciamo così. Il tema ritorna, e facciamo una piccola apertura tra le pagine rispetto ai vari giornali che la trattano, ritorna su Repubblica. Repubblica viene firmato questo pezzo, che poi ha un richiamo in prima, ma prosegue, pagina 35, da Luigi Manconi. Quindi stiamo parlando ovviamente di un uomo che ha un po' di storia alle spalle e fa un ragionamento di un certo tipo che può essere interessante da affrontare. E titola, anche contestabile, insomma, volendo, ma questo naturalmente è il bello della democrazia, direi: sto con De Gregori perché l'impegno non è ostentazione. E dice: non ho potuto essere un amico di Italo Calvino, troppo imponente la distanza intellettuale e generazionale tra lui e me, ma ricordo bene una conversazione a pranzo della famiglia Berlanda a Torino oltre mezzo secolo fa. Tra un silenzio e un altro, Calvino rimproverò il mio eccesso di militanza e affermò che l'impegno politico più alto consistesse nello scrivere il meglio possibile. Rimasi sorpreso dal momento che la militanza comunista era un fatto noto e un tratto distintivo del grande scrittore. Solo dopo anni, in particolare dopo la lettura della Giornata d'uno scrutatore, riuscì a comprenderne il senso profondo. E da allora continuo a pensare che si tratti di una dichiarazione di estetica e di un giudizio morale particolarmente importanti. Peraltro ho incontrato il medesimo concetto in autori che stimo, e di recente nel Walter City di Contro l'impegno. Poi esistono il carattere, la passione, lo strazio e la furia. Bruce Springsteen assiste all'uccisione di due cittadini americani per mano di agenti dell'ICE, scrive Streets of Minneapolis. Non so dire se sia bello o brutto e se sia scritto il meglio possibile, a me piace molto, mentre De Gregori si imbarazza. Ma questo giustifica quanto ha scritto ieri Gino Castaldo su queste pagine, ovvero che il musicista romano abbia rinunciato a trasmettere la propria visione del mondo e a battersi per le proprie convinzioni, ed è sconfortante che proprio da lui venga un invito al silenzio in un mondo in cui sembra che il silenzio sia l'opzione più conveniente. Resto convinto che 40 anni fa le parole di De Gregori non sarebbero state troppo diverse da quelle di questi giorni. All'epoca già aveva consumato la sua breve adesione alla cultura politica della sinistra radicale dopo aver concluso senza troppo entusiasmo un tour organizzato da Circoli Ottobre, l'associazione culturale promossa da Lotta Continua. Poi continua appunto Manconi a descrivere quello che accadeva all'epoca. Diceva che la produzione di De Gregori non era esattamente militante, ma eravamo noi piuttosto, noi pubblico e fan, a piegare le nostre idee, i nostri desideri, le nostre emozioni, le nostre infelicità, alle nostre buone e cattive letture quelle canzoni. Eravamo noi a evocare il verso: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, per ricordare i nostri sodali uccisi per strada da agenti di polizia o da militanti fascisti. Eravamo noi, insomma, a voler andare a tutti i costi oltre le parole, oltre lo stesso De Gregori. Poi va avanti analizzando un po' il profilo del musicista, il profilo anche politico, oltre che quello dei contenuti, e poi soprattutto si concentra su un paio di testi, tra cui Rimmel, e poi dice questo: quella gioventù, con Buonanotte Fiorellino, De Gregori dava parole e musica a qualcosa che accadeva nel cuore delle nuove generazioni, la voglia di ricomporre e di vivere intensamente la sfera affettiva e quella razionale e politica. Certo, quella gioventù ne avvertiva anche le contraddizioni, spesso dolorose, tuttavia giocava a se stessa e ciò che riteneva il proprio diritto al piacere nel tentativo di combinare le emozioni derivanti dal desiderio e dal rapporto d'amore con la sua promessa di felicità personale e le emozioni derivanti alla lotta politica, con la sua promessa di liberazione sociale. Un'utopia indubbiamente pagata a caro prezzo in molti casi, ma che valeva la pena sperimentare. Anche in quell'occasione, dice Manconi, De Gregori rimase appartato e continua a scrivere il meglio possibile. Solo uno sciocco potrebbe dirgli perché non canti qualcosa contro la politica migratoria del governo, proprio a lui che ha composto Titanic. Quindi, diciamo, è una riflessione che rivendica, possiamo dire, in qualche modo il diritto a non schierarsi a tutti i costi, a non militare a tutti i costi, che tra l'altro è anche un tema che le recenti generazioni mettono molto in discussione, e anche il giornalismo ormai si mette tanto in discussione questo tema della presunta oggettività o della presunta equidistanza, soprattutto rispetto a un mondo che cambia, degli stati che sono particolarmente troppo equidistanti in molte situazioni. E Antonio Polito sul Corriere della Sera ritorna su questo tema. In apertura dice: la sinistra che processa Re De Luca e De Gregori, e parla appunto di quella che viene definita la shitstorm che si è battuta su De Gregori, segna un salto di qualità preoccupante della nuova sinistra illiberale che ha trovato intorno alla giusta indignazione per la tragedia di Gaza il motivo per odiare lo Stato di Israele e chi non lo odia. Lo scrittore Re De Luca almeno è stato insultato per aver espresso un'opinione, peraltro storicamente fondata. Ha detto che il sionismo non è equiparabile al razzismo, al nazismo, ma è un movimento nato per dare una nazione al popolo ebraico. Continua tutto questo a pagina 13, dice: il cantautore romano invece ha subito una purga mediatica per non aver espresso un'opinione, anzi per aver rivendicato la libertà degli artisti di non dover per forza prendere parte, adeguarsi all'onda del momento e ingraziarsi così l'uditorio. Insomma, continua poi Polito in questa analisi, parla, insomma, prende le difese di De Gregori, parla del fatto appunto che questa sinistra, come lo dice, è diventata molto aggressiva e dice: basta quello che ha scritto per accusarlo di complicità morale nel massacro dei palestinesi, nella guerra contro l'Iran. Il pensiero unico del mondo dello spettacolo, dove non c'è attore o cantante che non si sia schierato dalla parte giusta, non può essere violato nemmeno da un silenzio, da un preferisco di no pronunciato alla maniera dello scrivano Bertelby. Le opinioni di una persona dotata di visibilità pubblica non possono essere tradotte in giudizi sulla sua dignità morale. Helen Mirren, grande attrice britannica, ormai ottantenne, è stata insultata nelle vie di Londra con l'epiteto di maledetta puttana sionista perché aveva interpretato il ruolo di Golda Meir in un film e difeso le ragioni storiche della nascita di Israele. È una deriva pericolosa, ci dice Polito. Nel 1976 Francesco De Gregori fu vittima di un grave episodio di intimidazione a Milano al termine di un concerto. Vennero a prendermi nei camerini in 10, uno aveva una pistola e mi fecero tornare sul palco, dove venni sottoposto a una sorta di processo popolare. Lo accusavano di essere troppo borghese e di pensare prima alla canzone e solo dopo alla rivoluzione. 2 anni dopo Aldo Moro venne rapito e ucciso. L'intolleranza è spesso il miglior alimento della violenza. Diciamo, un tema assolutamente importante, direi, che viene trattato oggi da tanti giornali. Negli ultimi 5 minuti che ci restano vi segnalo alcune cose che insomma, credo che siano importanti da guardare, da osservare. Intanto il Domani, come vi dicevo prima, ha in apertura questi due editoriali, uno a cura di Rampoldi che parla della vittoria tra virgolette catastrofica del nuovo Medio Oriente da parte di Trump e di Israele, insomma esprime una posizione molto simile a quella di Negri ma con toni più moderati. E ancora il pezzo che si intitola Il ritorno degli alchimisti, ogni governo la sua perfetta legge elettorale, che riprende a pagina 6 di Marco da Milano, in cui, partendo dalla fuga dei cavalli nella notte a Roma, diciamo, traccia una metafora dello Stato della Repubblica, di cui appunto domani si ricorderà la festa. Vi leggo un piccolo stralcio: quei cavalli allo Stato brado nella notte di Roma, di corsa sulla metafisica via Cristoforo Colombo, come nella più visionaria immaginazione di Fellini o Sorrentino, con tanta paura alcuni feriti gravi anticipano le celebrazioni del 2 giugno, il più imprevedibile dei modi. 80 anni fa, quell'energia vitale spingeva gli uomini e le donne usciti dalla guerra a correre verso le urne per votare per la Repubblica. Oggi c'è la fuga, l'unico miracolo italiano è la moltiplicazione delle leggi elettorali, 5 in 20 anni. e poi ovviamente prosegue su tutta la tematica politica e appunto i temi della riforma elettorale. Vi segnalo su sul Domani un pezzo di Michelangelo Cocco da Shanghai, tornando alle questioni di esteri, che ci parla dell'importanza della geografia, dell'importanza degli stretti dopo la lezione di Hormuz, e si intitola infatti "La Cina e la lezione di Hormuz, Malacca ora va protetto meglio". In sostanza si parla di questo snodo, di questo stretto tra Indonesia, Malesia e Singapore, che è l'arteria marittima più trafficata al mondo ed è attraversato dal 22% del commercio globale sul mare, e lì dove la Cina ritiene che vada protetto questo stretto, perché da anni i cinesi provano a diminuire la loro vulnerabilità in questa zona, e però diciamo c'è la preoccupazione che gli Stati Uniti di Trump potrebbero entrare nella partita. È un pezzo molto documentato, è molto interessante, diciamo, per chi ovviamente è attento anche alle questioni geografiche, che non sono secondarie, mi sentirei di dire. Vi segnalo, l'avevo già sottolineato prima, questi contenuti sulle donne della Repubblica, sulle voci femminili della Repubblica. A pagina 7 di Avvenire trovate questo approfondimento sulle 21 donne che fece la Repubblica, noi figlie, ai comizi del referendum, un pezzo di Diego Motta e di una pagina di Diego Motta e di Antonella Mariani. E, sottotitolo: le loro mamme vennero elette all'Assemblea Costituente il 46, racconti delle ragazze cresciute con loro a pane politica nella stagione che ci portò alla democrazia. C'è un'intervista a Francesca Russo, figlia di Iervolino e nipote della Costituente Unterrichter, che diciamo segue, come dicevo, un trend che è molto presente anche, anche tra l'altro nei podcast, insomma in diverse produzioni che sono interessanti in questi giorni. Trovate un approfondimento in questo senso anche sulle pagine interne di Repubblica. E andando invece a Repubblica vi segnalo un paio di interviste che meritano attenzione, e cioè l'intervista alla Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che attacca il progetto italiano dopo la lettera di Raffaele Fitto sull'utilizzo dei fondi di coesione europei per la crisi energetica, dove tutto dice che Meloni si deve opporre a questa ipotesi perché sarà un disastro usare quei soldi per contrastare i rincari, e ne spiega le motivazioni. E sempre riguardo a interviste rilevanti, vi faccio presente che Repubblica oggi invece sui temi di esteri intervista Sanam Vakil, che è la direttrice per il Medio Oriente della Chatham House, che è appunto uno dei think tank internazionali più importanti e più rinomati del mondo, che dice: non vede all'orizzonte nulla di buono, si riferisce naturalmente alla questione Iran-Stati Uniti, c'è il rischio di un nuovo scontro, il che direi insomma è un po' scoprire l'acqua calda, ma di fatto è così. E ancora un'intervista al vice ministro libanese Sarkis al-Khoury, che si trova a Parma in questi giorni, dove partecipa al summit dell'Heritage International Institute, e che parla del fatto che la guerra tra Israele e il Libano sta demolendo edifici religiosi e siti archeologici, e dice stanno demolendo la nostra storia. Su questi temi vi segnalo per invece le questioni fondamentalmente legate alla Repubblica Italiana un editoriale di Ezio Mauro su la prima pagina di Repubblica, che si intitola "Gli 80 anni della conquista della Repubblica", è una riflessione molto ampia che trovate poi anche a pagina 15 sulla storia di questi 80 anni della Repubblica Italiana, con naturalmente insomma degli affondi sul passato, dei confronti sul presente. E poi diciamo per finire insomma ridendo un po', a pagina 10 e 11 Repubblica dedica una pagina di Ceccarelli al bestiario capitale, l'assedio degli animali alla tribù umana, in sostanza non solo cavalli come sappiamo, ma anche cinghiali, topi, piccioni, cornacchie, e insomma tutto questo ovviamente un giorno prima che si celebrino e si ricordino gli 80 anni del passaggio dalla monarchia alla Repubblica italiana. E così chiudiamo questa rassegna stampa della nostra domenica. Da Laura Silvia Battaglia, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare Network e ancora buona domenica a tutti voi.